E buon pomeriggio a tutti.
Eccoci.
Siamo qui nella nostra postazione meravigliosa di Frittole, Radio Contado per voi su Radio Wombat.
Buon pomeriggio a tutti e a tutti, puntata numero 139, qui da Frittole, si vola.
Bentornato dottor Io, era un po' adesso.
Che voce.
Grazie dama.
Siamo felici di averti qua, felicissime, spumeggianti. E anche oggi una puntata ricca di tantissime cose meravigliose e non, perché ci tocca anche dire cose brutte.
Anche
ma
questo.
Ricordiamo innanzitutto, vabbè, siete su Radio Contado, questa è la diretta che va in onda un mercoledì sì, un mercoledì no, dalle 14.30 alle 16.30 circa. E, potete ascoltarci su www.radiowombat.net oppure cioè in podcast o in diretta, oppure anche per i pochi fortunati su 1359 AM. Potete scriverci al pad andando sulla diretta Wombat su internet, c'è una freccettina interagisci con chi è in onda e puoi cliccare lì, oppure scriverci in qualsiasi momento a Radio Contado chiocciola in sibere.net.
Esatto, se noi ci ricordiamo di aprire il pad poi forse vi rispondiamo. Anche.
Ma forse l'ho aperto, per una
l'ho
volta
aperto, giuro, sia la mail che il pad. Uè, miracolosamente.
La dama non sbaglia mai.
No, mai no, è che mi sono ricordata di dirlo perché l'ho aperto prima. E partiamo subito così a bomba perché stanno aspettando una nostra chiamata.
Esatto.
Con purtroppo una notizia non propriamente bella. Ci avevamo lasciati la scorsa puntata, insomma, col collegamento con l'occupazione nuova di Via Gucchi per contrastare il passante che vogliono costruire a Bologna, e la stanno già sgomberando. Nel frattempo proviamo a
sentiamo
chiamare e vediamo.
Cerchiamo
rispondo
di metterci in contatto direttamente con
un'occupazione che stava andando
con
bene,
con qualche compagno sul posto.
Sappiamo sicuramente, visto che c'è un canale Telegram, che comunque c'è un bel po' di movimento. Suona, ma io non lo so se lo sento in cuffia.
Squilla, ma non
squilla.
Sentiamo.
Squilla, proviamo. Pronto? Ecco, non ti... Aspetta. Oh, ora sì. Tu ci senti?
Io mi sento un po' malino, voi mi sentite?
Noi ti
sento veramente male.
Ah,
no, non vi sento più.
Proviamo a richiamare, un attimo. Proviamo. Allora, i soliti...
Ecco qua i primi disguidi.
Esatto, i soliti
tecnici
problemi
della
tecnici,
giornata.
Ma va bene, noi perseveriamo e proviamo a richiamare.
Prova a richiamare, ora ho fatto quello che dovevo fare.
In attesa, oh, lo squillo si sente bene ora.
Pronto?
Riproviamo, ci senti?
Sì, ti sento.
Eccoci, siamo da Radio Contado e vi ringraziamo di essere in collegamento con noi e vi chiediamo subito aggiornamenti. C'è ben chiaro, perché ci sono arrivate notizie purtroppo fresche di mattinata su uno sgombero già in questa meravigliosa occupazione che ci ha ospitato ormai quasi un mesetto fa, e volevamo sapere come sta andando e che succede.
Allora, io sono qui al presidio sotto a Via Gucchi, dove tantissime persone, tantissime coniglie portano solidarietà alle coniglie che sono sul tetto ad esistere. Stamattina alle 7.40, 7.30, vabbè, insomma, sono arrivati la polizia con i pompieri per sgomberare questo... sento malino di nuovo?
Noi ti sentiamo bene, vai.
Ok, allora io continuo.
Continua.
Stamattina è arrivata la polizia a sgomberare questo luogo occupato dal 14 di aprile, dove si lotta contro il passante di mezzo, quest'opera di allargamento dell'autostrada e della tangenziale di Bologna, si lotta per un modo diverso di abitare la città e i territori, e penso che in un giorno così è particolarmente sintomatico, no? Cioè un giorno dove il metro causa enormi danni in Emilia Romagna, il meteo è evidentemente influenzato da un cambiamento climatico che tutti sperimentiamo.
C'è un'allerta rossa, se non erro, di gravi danni.
E la giunta di Matteo Lepore e Emily Clancy e la questura non hanno di meglio da fare che usare i pompieri per venire a sgomberare questa occupazione. Pensano di fermare questa primavera bologneese di tante occupazioni, tasse lotte che si stanno riprendendo la città, evidentemente oggi non è invece un giorno di fine, si capisce da tante cose, c'è una bellissima atmosfera qui al presidio, tante delle persone delle preoccupazioni sono venute a dare sostegno, la giornata è appena all'inizio. Non so, si respira nonostante tutto un bel clima. Adesso le persone sono ancora su, ovviamente non posso sapere come continuerà la giornata, però di sicuro non è finita, ecco.
Comunque sicuramente c'è gente, c'è un buon sostegno e questo mi sembra la cosa più importante in questo momento, che tutto ciò non sia passato inosservato.
Assolutamente non è passato inosservato e secondo me appunto il clima che si respira è quello di una città, un territorio che è in una mobilitazione permanente nell'ultimo mese su vari temi, dall'abitare alla questione transfemminista a appunto la questione della lotta contro il passante di mezzo, quest'opera dannosa, e non sembra che niente riesca a riportare sotto il controllo. C'è questo incidente di percorso delle truppe divisa blu che vengono a rompere le palle, ma sinceramente non si respira un'aria di fine da nessun punto di vista. Capiamo adesso come proseguirà la resistenza sul tetto, ma ecco, questo penso sia la cosa importante da dirci.
Ma mi dicono che è possibile tenersi aggiornati, no? C'è un canale Telegram, qualcos'altro, come si fa?
Sì, allora ti sento un po' male, ma credo per tenersi aggiornati tu mi abbia chiesto. Sì. C'è un account su Mastodon che sta facendo un po' di diretta, che è Muro di Via Gucchi. Via Gucchi è qua dove c'è l'occupazione, il Muro di Via Gucchi è l'account su Mastodon, e c'è un account su Telegram che si chiama Sgombero Alert, t.me, quindi un canale /sgombero alert, e su questi sono i due canali dove c'è una diretta di quello che sta succedendo.
Perfetto, noi insomma
ti ringraziamo,
portiamo la nostra solidarietà, speriamo che chi è all'ascolto possa raggiungervi, nel caso ci sono dei suggerimenti per raggiungervi, perché leggevo di
sì,
strada
allora, noi siamo nel qui il presidio nel boschetto accanto all'occupazione, che si raggiunge da via Zanardi all'altezza del civico 320, e qui facciamo il presidio, e poi su quello che succederà in città oggi e nei prossimi giorni vi consiglio di seguire i canali che ho già detto, Sgombero Alert su Telegram e Muro di Via Gucchi su Mastodon.
Perfetto, grazie mille, in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille a voi, ciao.
Buona continuazione, grazie. Ciao. Beh, organizzatissimi,
bravissimi
i nostri compagni bolognesi, insomma, ci fa piacere sentire ci sia un grande fermento, che tutta la città sia in fermento, non solo per questo, ma come diceva lui, insomma, da
tanti punti
esatto,
di vista.
È un territorio in lotta che si è riacceso, come ha detto il compagno, questa primavera di lotte su vari fronti, e speriamo che questo sia solo un giorno che ci fa perdere tempo e basta.
E speriamo che insomma questi territori in lotta, Bologna in questo caso, e tutte le persone che partecipano possano essere di ispirazione anche a tutti gli altri territori, perché insomma mi viene da dire che di lotte ovunque, anche qua in Toscana
ce n'è bisogno dappertutto,
ovunque. E va bene,
andiamo avanti con un brano diciamo a tema, un po' ci sta sia per il periodo di lotte sia per il periodo primaverile.
Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
E rieccoci, siamo di nuovo qua e...
siamo tornati in diretta da Fritto e stavamo commentando appunto il disagio.
C'è un allertamento in corso e il primo pensiero è
andiamo a sgomberare
un'occupazione, insomma, tra l'altro anche...
No, ma sono è l'istituzione della città più progressista d'Italia, cioè loro sanno quello che fanno, il sindaco sa benissimo quello che fa.
Le priorità quali sono?
Quali sono le priorità?
Sì. Ma noi per contrastare questi sgomberi e soprattutto questi allertamenti vogliamo prenderci un po' cura della nostra terra, soprattutto delle erbe spontanee, dei boschi, tutto quello che ci circonda.
E i consigli ce li facciamo dare da...
dalla
Gineprina.
E ora proviamo a chiamare subito in diretta, vediamo se è pronta. Sicuramente sarei lì pronta in attesa della nostra telefonata. L'ultima volta che mi hanno detto così non ha mai risposto.
Ecco, la Gineprina ti stupisce sempre.
Ma noi confidiamo.
No, magari se non accendo io, ecco. Pronto?
Pronto?
Devo sentire senza viva voce, ecco. Allora.
Pronto? Ci senti, Gineprina?
Sì, ci sono. Buonasera. Eccoli qua, i miei ragazzi.
Ecco la nostra Gineprina.
Io sento un sacco di rumori,
Ce lo dicono purtroppo, però noi ti sentiamo forte e chiaro e non sappiamo in questo momento
va
come
bene,
risolverlo.
L'importante è quello.
Però a noi interessa sentire la tua meravigliosa voce e,
tutti i tuoi consigli.
Quindi
allora,
che ci racconti oggi?
Vi racconto tre piante che in questo periodo le incontro molto spesso nelle mie passeggiate. E la prima si chiama Alliaria. E lo dice il nome. Perché si chiamerà Alliaria? Perché sa di aglio.
Ricorda l'aglio.
È una piantina abbastanza frequente in tutti i boschi d'Italia. In prossimità dei boschi, delle siepi, sia nelle zone marine che in zone montane, e può arrivare anche al metro abbondante di altezza e ha delle foglioline a forma di cuore con un margine molto dentato.
I fiori sono bianchi. Cos'è che sa di aglio?
È una crucifera, quindi fa un'ombrellina di fiorellini a quattro petali.
Ma sono i fiori che sanno di aglio?
Molto gradevole, perché ci si fanno degli ottimi pesti che sanno di aglio e non dà noia come l'aglio. Quindi anche le persone che sono un po' intolleranti, che non lo digeriscono, possono gustarne l'aroma.
Ma quindi
utilizzando queste foglioline.
Gineprina, scusa. È tutta la pianta che sa di aglio, le foglie, i fiori, cioè non è come l'aglio che quindi è un bulbo.
No, questa è tutta la pianta, però se si devono utilizzare si utilizzano le foglie, quindi soprattutto le foglie che si possono anche impiegare nelle zuppe, nelle insalate, chiaramente in dosi insomma non massicce, ma insomma come tutte le aromatiche. E pensate che questa pianta è ricca di carotenoidi, di saponine e di un olio essenziale solforato, e queste sostanze giustificano l'utilizzo che nella tradizione popolare veniva fatto per curare la tosse catarrale, ecco, diventava un rimedio espettorante. Ottimo. E un altro impiego della tradizione era usare sempre le foglie dell'aliaria infuso per detergere le piaghe o per detergere anche i geloni quando si ulceravano, perché prima non esistevano tanti riscaldamenti, la gente soprattutto in campagna pativa molto freddo, anche perché comunque stavano sempre all'aperto, anche d'inverno stavano abbastanza all'aperto. E non avete mai sentito parlare di questa pianta?
No,
io non ne ho mai sentito parlare, ma per capirci, no, quanto dicevi sulla digeribilità, ma è tipo l'aglione?
Come gusto sì, però un po' più delicata.
Però sempre delicata. Digeribile, tipo io che non digerisco,
però,
l'aglio.
Il meccanismo è un po' lo stesso. L'aglione è più digeribile perché manca della lisina, di questa sostanza che rimane in genere appunto un pochino pesante, e l'aliaria è lo stesso, ha altre sostanze che gli danno però questo gusto d'aglio, quindi la si può mescolare anche ad altre aromatiche. L'altro giorno per esempio avevo utilizzato il finocchio e la mentuccia insieme all'aliaria, avevo fatto un piccolo pesto da mettere per condire la pasta.
Wow.
O anche da mettere su una tartina con della ricotta, ecco, mescolandola così. Veniva veramente gradevole.
Ricettine della ginefrina.
Purtroppo non possiamo mostrare l'immagine, però se uno va a vedere magari sui nostri mezzi moderni troverà la pianta dell'aliaria e vedrete che se andate in giro per i boschi prima o poi la incontrate, la riconoscete, perché
proveremo,
proprio in questo
proveremo.
Periodo sta fiorendo tra l'altro, quindi si riconosce molto bene. E un'altra piantina invece che senz'altro conoscerete è la cicerbita.
Oh sì,
questa la conosciamo,
ma non è in fiore.
Sentita, ragazzi, no?
Sì, sì, quella l'abbiamo già sentita. Siamo preparati.
La cicerbita è forse la più diffusa tra le piante spontanee alimentari. Si trova dappertutto, sui bordi dei campi, lungo i muretti. In qualsiasi angolino lei riesce a prosperare. A volte si trova anche d'inverno, eh? Lei riesce a stare un po' tutto l'anno, a parte insomma in piena estate, ma insomma riesce a star bene un po' dappertutto.
Sì, si trova anche ogni tanto sui banchi di Piazza Tasso, perché qualche ogni tanto la troviamo anche sul il banco del mercatino contadino di Piazza Tasso.
La trovate anche nella vostra, la trovate anche lì senz'altro. Dunque ci sono vari tipi, dunque le più diffuse sarebbe questa cicerbita o crespigno, detta anche crespigno. A livello così di nomi tradizionali si può chiamare crespino, sonco, cardetta, lattarolo, crespignolo. È comunque il Sonchus arvensis, sempre delle composite, un po' come diciamo il fiorellino è giallino, assomiglia un po' a quello del tarassaco. Però la cicerbita cresce sul fusto e ha queste foglioline molto rigide, quasi ispide, una nervatura rossastra e i margini sono seghettati, anzi molto frastagliati.
Svelaci una ricetta, come la cucini te?
Il fusto è eretto e cavo e i fiori sono appunto di questo giallo un po' chiaro, un po' pallido. Chiaramente le foglie salendo sul fusto, via via che si avvicinano al fiore, diventano più piccole e con una forma più irregolare. È comunque una piantina interamente commestibile, più che altro chiaramente se ne impiegano le foglie della base più grossette quando inizia in primavera, insomma, a spuntare. e sono utilizzate cotte, sono utilizzate cotte con altre erbe selvatiche, vengono condite con olio e limone, sono gradevoli. E il sapore è delicato, quasi dolciastro, e si presta benissimo ad essere una delle basi per le torte salate con le piante spontanee della campagna. E la radice di questa pianta, nell'uso tradizionale domestico, veniva utilizzata sia come digestivo che come diuretico, un po' come tutte le tante radici della famiglia delle composite, come può essere il tarassaco, la cicoria, eccetera. E adesso un'altra piantina che di sicuro in questo periodo la sentirete nominare spesso, gli strigoli.
Oh, sì, buonissimi!
Sono la Silene vulgaris, vengono chiamati nella tradizione toscana, soprattutto in molte parti della Toscana vengono chiamati bubbolini. E questo perché, allora, innanzitutto degli strigoli non si usano le foglie stridono, guarda caso è un nome onomatopeico, perché se strofiniamo le foglioline stridono davvero, sono lisce e fanno un classico rumore proprio stridente. Ma quando arriviamo al fiore, ecco, il fiore arriva quando le foglie non ci sono quasi più, però è caratteristico perché è molto diffusa e si vede questo fiorellino bianco con un grosso calice rigonfio. Per questo vengono chiamati bubbolini.
Bubbolini.
Pensate che questa piantina in primavera si può trovare fino a 2500 metri, quindi cavolo, una piantina che si trova dappertutto. Ed è perenne, questo vuol dire che là dove vedete i famosi bubbolini in estate, potete tornare l'anno successivo e prendere le foglie tenere della primavera, che sono veramente deliziose da consumare crude in insalata, oppure da utilizzare per fare risotti e per fare delle frittate. La frittata di strigoli è una delle più gradevoli in assoluto, devo dire, mi piace tantissimo.
Anche a me.
E quindi, ecco, queste sono le tre piante che mi premeva oggi farvi osservare. Spero di essere stata abbastanza chiara.
Ma io direi, Ginevrina, chiarissima. Tra l'altro, grazie a te, il pad dove in teoria chi ci ascolta ci può scrivere si sta animando davvero. Infatti c'è una dedica per te, te la posso leggere?
Sento pochissimo, mi dispiace veramente tanto.
Ti devo leggere questa dedica, Ginevrina. La sì. Senti?
Sì.
Allora, ci scrivono Ginevrina TVCM. Che vuol dire? Ti voglio come mamma.
Che carini. Chi sono?
Noi abbiamo un vago sospetto, ma l'autore non si firma e non lo possiamo dire così in pubblico. Però,
chissà chi è questo fortunato che ha questo desiderio.
Chi lo sa, magari prima o poi si paleserà
questo mistero.
Comunque, Ginevrina, la tua rubrica è senza dubbio una delle più seguite.
Spero,
quindi
tanto.
Ti ringraziamo
moltissimo.
Se volete continuo, così aumentiamo un po' l'audience.
Se hai qualcos'altro da raccontarci, raccontaci pure, altrimenti ci sentiamo la prossima settimana, cioè la prossima puntata.
Pronto?
Ci senti?
Mi sento malissimo, ragazzi.
No, dicevamo che se hai voglia di raccontarci ancora una cosa, noi fa piacere.
Sì, l'ultima ve la racconto perché questa la sto usando, anche questa qui. Mi piace parlare delle cose che uso. Io sono una sperimentatrice che tutti gli anni a primavera mi ingegno di provare le piante. Questa l'ho provata quest'anno. È la salvia dei prati, salvia pratensis o salvia dei campi. chiamata anche salvia selvateca o erba d'attaio. È chiaramente della famiglia delle salvie, quindi è una labiata, ma lo dice il nome, salvia, genere salvia, dei prati, pratensis, quindi è una pianta comunissima nei nostri prati. Il fiore è viola, bello, interessante, che ricorda un pochino il fiore della salvia, e le foglie sono un po' rugosine, disposte un po' a rosetta, con una nervatura reticolare, e formano, i fiori formano una spighetta azzurro-viola, bellina, come pianta. E guardate, questa è una pianta che oggi non si, insomma, non viene nemmeno nominata in erboristeria, però nell'antichità se ne apprezzavano molto le virtù medicinali per lo stomaco, perché pare fosse una buona pianta digestiva. Io la utilizzo come rilassante. È una pianta che ha degli effetti sia sedativi che ipotensivi.
La voglio.
Mi sembra molto interessante da questo punto di vista. Quindi l'effetto calmante, rilassante ce l'ha davvero, perché questi giorni lo sto provando, mi sembra funzioni bene. In alcune regioni però si utilizzano le foglie come pianta alimentare, quindi nelle zuppe, nei minestroni, di nuovo anche quando sono molto tenere nelle insalate e nelle frittate. E pensate che nella provincia di Siena invece era usanza preparare un unguento con questa pianta per la cura del fuoco di Sant'Antonio. Quindi è una piantina che mi piace molto, è interessante, anzi ora vi lascio, mi vado a fare il mio infuso di salvia pratensis.
Bravissima,
grazie mille.
Ancora non l'ho fatto, però c'ho la pianta in casa.
Brava, brava.
Vi abbraccio tutti, vi amo moltissimo.
Anche noi ti amiamo. Anche ci noi. Senti un po' meglio, Gineprina, o è uguale a prima?
Un pochino meglio, sì, un pochino meglio. Sì. C'è stato dei momenti e non sentivo proprio nulla, però adesso un pochino meglio. Forse anche il mio telefono che non è buono.
No, no, ma mi sa che siamo noi, perché non sei la prima persona che ce lo dice. Comunque grazie.
Grazie mille.
Grazie a presto. Voi, a presto.
Ciao Gineprina, ciao. Grazie.
Ciao, state ciao. Bene. Ciao, ciao, ciao.
Beh, che dire, cioè, quando parla la Gineprina rimaniamo tutti senza parole.
Sì.
E a proposito dei, che questo pad oggi è veramente ricco, bolle, ricco, 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 è sempre lo stesso o la stessa anonima amica che ci scrive, credo, perché il colore è sempre uguale. Comunque ci suggerisce, per ritornare invece al discorso di prima dello sgombero, che il canale Telegram è t.me/alertsgombero, basta, okay. E seguite il Bianconiglio. E sì, e poi ho fatto una gaffa grossissima, ho detto mercatino invece di mercato.
Ho sentito, esatto, Dama,
mi sono proprio tirata una zappa sui piedi, io che mi incazzo sempre quando lo
sminuire.
Fanno gli altri. No, è vero.
Volevo chiedo correggere.
Poca autostima, quello è il problema, Dama, se poi se ne no, parla si fa...
No, è che io invece mi incazzo sempre quando lo fanno gli altri, però è che la Gineprima mi faceva così tanta tenerezza in questo momento, c'è tutta questa vocina e quindi è tutto ino. E mi sono lasciata trasportare. Chiedo scusa a tutti quelli del mercato di genuino clandestino di Piazza
per
Tassi.
Una volta si perdonerebbe.
Perdonatemi. E se volete saperlo, è aperto il tesseramento 2023 per sostenere il mercato di Piazza Tasso, quindi accorrete, accorrete, accorrete venerdì al mercato.
Troverete delle bellissime tessere.
E chissà, magari anche delle cicerbine.
Forse, ma dovete riconoscerle in base alla descrizione della Gineprina.
E va bene, dai, mettiamo un po' di musica.
Andiamo avanti, andiamo avanti.
C'est pas seulement ma voix qui chante, c'est d'autres voix, une foule de voix, voix d'aujourd'hui ou d'autres voix, des voix marrantes, ensoleillées, désespérées, merveillées, voix déchirantes et brisées, voix souriantes et affolées, folles de douleur et de gaieté. C'est la voix d'un chagrin tout neuf, la voix de l'amour mort ou vif, la voix d'un pauvre fugitif, la voix d'un noyé qui fait plouf, C'est la voix d'une enfant qu'on gifle, c'est la voix d'un oiseau craintif, la voix d'un moine mort de froid sur le pavé de la rue de la joie. Et toujours, toujours quand je chante, cet oiseau-là chante avec moi. Toujours, toujours encore vivante, sa pauvre voix tremble pour moi. Si je disais tout ce qu'il chante, tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, j'en dirais trop et pas assez, et tout ça je veux l'oublier. D'autres voix chantent un vieux refrain, c'est leur souvenir, c'est plus le mien. Je n'ai plus qu'un seul cri du cœur, j'aime pas le malheur, j'aime pas le malheur. Et le malheur me le rend bien, mais je le connais, il me fait plus peur. Il dit qu'on est mariés ensemble, même si c'est vrai, je n'en crois rien. Sans pitié, j'écrase mes larmes, je leur fais pas de publicité. Si on tirait le signal d'alarme pour des chagrins particuliers, jamais les trains ne pourraient rouler et je regarde le paysage. Si par hasard il est trop laid, j'attends qu'il se refasse une beauté. Et les douaniers du désespoir peuvent bien éventrer mes bagages, me palpérer, me questionner, j'ai jamais rien à déclarer. L'amour comme moi part en voyage, un jour je le rencontrerai, à peine j'aurai vu son visage, tout de suite je le reconnaîtrai.
Rieccoci su Radio Contado.
E vogliamo fare un pochino un punto della situazione, nel senso adesso abbiamo...
Siamo partiti con una puntata a bomba, chiamate subito, e quindi a questo punto facciamo, vi raccontiamo un po' di cosa si parlerà oggi.
Ci sono i due argomenti corposi che si intersecano. Uno è, come ormai sapete, perché so che tutti state aspettando solo questo ormai da tre puntate a questa parte, che è
l'ultima puntata sull'aggiornamento della situazione delle lotte contadine indiane che abbiamo avuto grazie a Laura Bellucci, e però avremo anche una chiamata invece con la biologa Daniela Conti, che è una voce già sentita in questa radio. L'abbiamo già chiamata altre volte e la Daniela ci parlerà della situazione attuale della battaglia per non far accettare, per non far entrare in Italia i nuovi OGM.
Esatto, perché noi già stiamo ancora combattendo contro i vecchi OGM,
ma
allora ce li vogliono infilare sotto un'altra faccia, e quindi ci sono anche i nuovi OGM.
Cambiamo,
poi ci saranno
nome.
I futuri OGM.
Certo. E perché sono collegati i due temi? Perché il grandissimo problema che poi ha portato all'anno di occupazione di Delhi da parte dei contadini nasce proprio dall'entrata in India degli OGM e dal OGM che hanno portato i contadini a indebitarsi talmente tanto da arrivare a avere come unico mezzo di protesta il suicidio tramite gli stessi antiparassitari che andavano in pacchetto completo con gli OGM. E quindi diciamo che, insomma, dagli errori potremmo anche imparare qualcosa, no? Ma invece noi non impariamo mai.
Secondo me dagli errori forse c'è una minima parte che impara, che magari è già sensibile però a determinate tematiche, chi sta a determinati vertici non impara. Tanto ormai suicidi, scioperi della fame, ma chi se ne frega, cioè la gente si ammazza, tanto uno più o uno meno a questo mondo purtroppo a tante persone non interessa.
No. E,
vabbè, noi,
e
abbiamo...
noi ci proviamo invece, noi continuiamo a insistere e a cercare di far passare questo messaggio, che noi gli OGM non li vogliamo, che gli sia cambiato nome, che siano quelli vecchi, che siano quelli nuovi, non li vogliamo. E
poi c'è chi riesce a sopravvivere e a vivere benissimo, anzi molto meglio senza GM, porta avanti delle pratiche contadine su piccola scala, lo sappiamo benissimo, non ci stancheremo mai di promuovere, insomma, il movimento di Genuino Clandestino di cui facciamo parte, i mercati contadini, dove insomma questi temi sono caldi e sensibili. Dopodiché siamo sempre, cioè, sotto attacco, viene da dire, cioè, ogni volta c'è qualcosa di nuovo che si tenta di intrufolare, e questo è grave, insomma, dovremmo ragionare un pochino anche sul si propone un qualcosa, ok, ma poi arriva qualcosa di peggio, oppure arriva sotto un'altra forma, oppure come si fa? Come si fa? Facciamo come i bolognesi, speriamo che anche qua tutto inizi, qua in tutta Italia, in tutto il mondo, una bella primavera di lotte, di territori in resistenza, che si cercherà di fare, insomma.
Sì, se vogliamo allargare anche il discorso, è un po' il discorso del controllo, è un po' un discorso che ormai da parecchio tempo, da parecchi anni, il, diciamo, il sistema istituzionale legato ai grossi interessi economici estende il controllo su tutte quelle che sono i settori sociali, insomma, come indirizzare i consumi, al mondo del lavoro, al mondo del divertimento, al mondo della comunicazione e anche a tutti i vari settori economici nei quali rientra l'agricoltura. Il discorso della manipolazione genetica, il discorso della produzione dei semi è alla base di ogni tipo di ragionamento che vogliamo fare su un'agricoltura diversa e una società diversa di conseguenza. Quindi è un discorso molto molto importante che molto spesso passa in secondo piano, non si sa chi è realmente che poi produce il seme, non si sa chi fa le sperimentazioni. E, è un discorso che appunto non si fa mai in modo approfondito e passa in secondo piano anche negli stessi ambienti che frequentiamo, insomma, ambienti critici, e quindi è bene parlarne e continuare a parlare.
E noi, insomma, cercheremo di farlo a brevissimo, insomma, con collegamento con Daniela, che ci spiegherà un pochino meglio quello che sta succedendo in Italia e in Europa.
Sì.
In questo preciso momento, e poi è estendibile secondo me a tutto il mondo, perché non credo che in Brasile siano messi molto meglio, anzi forse no. E poi ascolteremo, insomma, anche le preziosissime mobilitazioni indiane, a cui, insomma, stiamo cercando di dare supporto facendo passare un po' di informazione che
sono arrivate in tutto il mondo, ma in Italia no.
chissà dove arrivare. In Italia si ferma il tutto,
ogni
si ferma.
Tanto abbiamo uno scudo che rimbalza, no, non lo so,
ogni tanto, ogni spesso, e sì. Purtroppo si sa ormai da un bel po' di tempo, l'informazione lascia un po' a desiderare, almeno su certe tematiche che forse non sono prese in considerazione o forse non vogliono essere trasmesse e passate appositamente, però chi lo sa. Doctor, mettiamo un po' di musica nell'attesa.
Andiamo con brano musicale consigliatoci dalla Grebana,
che introduce benissimo, insomma,
che non salutiamo.
No, non
salutiamo Grebana, non ti stiamo assolutamente salutando, no. Questo brano però, diciamo, ci è stato consigliato perché comunque, insomma, un po'
accettiamo solo i consigli delle canzoni.
Sì, ma come si può dire, insomma, riguarda un po' un qualcosa che non ci piace della Monsanto, così, un nome a caso. Vai.
Seeds of freedom, time has come. Seeds of freedom, life will overcome. Seeds of freedom, we need a song. Cina, like we don't come, small sea pitching, gardens of home, everywhere just to share, gardens of home, seeds of freedom, time has come, seeds of freedom, like we don't come, small sea big tree.
Eccoci, e con i, sempre i nostri inghippi tecnici, torniamo in diretta su Radio Contado e in attesa della chiamata alla Conti.
Che è tassativamente alle 15.30.
Sì.
E per una volta che eravamo in anticipo su qualcosa.
Niente,
però,
niente, non ce la facciamo. E allora che facciamo? Parliamo un po' dell'orto.
Oh, aspetta.
Niente orto e pronto, riceviamo una chiamata. Che probabilmente ci porterà forse in diretta. Vediamo. Dottorio ride e non mi aiuta.
Allora, ci siamo, ragazzi. Colleghiamo.
Eccoci.
Pronto, Daniela, ci senti?
Io sì, vi sento.
Oh, Daniela. Noi ti sentiamo benissimo. Ti abbiamo chiamato in anticipo perché per la prima volta nella nostra vita siamo in anticipo e quindi volevamo darti anche un pochino di più di spazio, visto che insomma...
Io sento un po' di disturbi tutto, non so se li sentite anche voi.
No, noi invece ti sentiamo bene, però ci hanno già detto che un po' di disturbi si sentono.
Va bene.
Adesso ti sentiamo però un po' lontana o vattata, per caso hai messo viva voce o qualcos'altro.
Ok, io sì, continuo a sentire queste scariche, però voi sentite bene, ok?
Vai, ti lasciamo la parola perché volevamo appunto capire un pochino cosa stava succedendo, è girata un documento a cui anche noi come comunità contadina abbiamo firmato. Cosa sono questi nuovi OGM, visto che un po' di OGM in queste puntate se ne è parlato anche prima?
Ah sì, dunque, allora, il tema è vasto, da quello che sta succedendo a qualcosa sono è molto vasto. Da che cosa vuoi cominciare? Da che cosa sono?
Direi di sì.
Vai, da che cosa sono?
Da che cosa sono? Allora, intanto perché li chiamiamo nuovi OGM, nonostante ci sia questo tentativo di cambiare continuamente anche il nome con cui li si indica, proprio per togliere dalla testa delle persone questa associazione fra questi OGM e quelli precedenti. Si sta cercando di fare questa operazione da parecchio tempo, che è tutta un'operazione di... propaganda linguistica, puramente linguistica, di non corretta informazione, chiamiamola così, nel senso che sono una cosa un po', se vogliamo anche stare alla definizione che la direttiva europea sugli OGM dà, che
quindi che cos'è un OGM, che è praticamente un organismo ottenuto utilizzando scusi, in questo momento ci sono delle scariche fortissime. Okay. L'OGM, secondo la direttiva UE del 2001, è un organismo ottenuto utilizzando degli acidi nucleici manipolati in laboratorio e senza utilizzare i meccanismi naturali della ricombinazione e della fecondazione e della ricombinazione fra materiale genetico. Allora, gli OGM, anche questi ultimi ottenuti con l'editing, sono esattamente questo. E sono talmente questo che in un documento, in position paper l'hanno chiamato, del CREA, che è questo istituto della ricerca biotecnologica che adesso sta, è un istituto pubblico, è la punta di diamante anche in tutta questa offensiva veramente che sta venendo avanti, per fare sì che questi nuovi OGM siano deregolamentati a livello europeo, il che vuol dire che non sono più tracciabili, non ci sarà una valutazione di impatto ambientale molto precisa, potranno essere messi in campo, quindi senza nessun tipo di controllo vero su quelli che sono gli impatti. Ci siete ancora?
Ci siamo. Okay.
Su quelli che possono essere gli impatti sulla salute e sull'ambiente. Allora, l'offensiva, diciamo che a livello anche europeo è questa, nel senso che le multinazionali stanno premendo con le multinazionali che fanno capo negli Stati Uniti in testa, perché loro hanno già ottenuto che le piante siano deregolamentate fino a un certo punto, mentre per gli animali sono successi dei casini talmente grossi proprio con animali editati, che la FDA, che è la Food and Drug Administration, ha imposto una regolamentazione abbastanza rigida come nuovi farmaci anche agli animali e ai animali sottoposti all'editing genetico e ai loro prodotti. Quindi abbiamo un livello internazionale che da anni sta premendo l'Europa perché receda da questa, cambi proprio questa regolamentazione che ha sempre protetto il nostro territorio, in particolare dall'introduzione di OGM, dalla coltivazione, nel senso che poi li importiamo, li usiamo molto come mangimi, quelli tradizionali, gli OGM transgenici. Ok, per quelli nuovi, allora torniamo un attimo indietro, diciamo come si ottengono. Abbiamo detto che sono praticamente ottenuti mediante tecniche di laboratorio molto sofisticate che modificano il DNA delle specie e lo modificano in una maniera diversa rispetto agli OGM diciamo di prima, convenzionali, che però sono di prima ma anche di adesso, perché questi continuano a essere coltivati, parlando di piante OGM, in milioni di ettari a livello mondiale, e sono quelli che poi ci arrivano sotto forma di mangimi, soia modificata, biocarburanti, quindi chi più ne ha più ne metta.
Quindi comunque non è, bisogna stare molto attenti.
No, per niente. Cioè quelli continuano ad andare avanti perché sono una fonte di profitto enorme per Bayer, Monsanto e tutte le varie multinazionali che li producono. Quindi stiamoci attenti, che non è che questi OGM vecchi perdono, diciamo, peso nel momento in cui si cerca di introdurre quelli nuovi. Quelli vecchi continueranno a farli perché comunque ci sono delle linee produttive che loro impongono in mezzo mondo, perché in Africa, in India, il cotone transgenico e il mais transgenico con delle doppie resistenze sia a pesticidi che a erbicidi come il glifosato, sia insetti, sta veramente introducendo in moltissimi paesi dell'Africa e dell'Asia problemi senza fine. Ma questo, se volete, è un argomento che non viene mai affrontato, ma sarebbe il caso di affrontare, ma diciamo che oggi non abbiamo forse il tempo, lo lasciamo un attimo lì.
E quindi questi nuovi, cioè, che differenza hanno, cosa sono, ecco, e perché c'è bisogno, fra virgolette, bisogno, una parola così, cioè, di questo, di farli. Cioè, già siamo sommessi dagli altri che vogliamo eliminare.
Esatto. Allora, il tutto nasce nel 2012 quando, durante una ricerca di laboratorio su batteri, la Dudna e la Charpentier, queste due ricercatrici, una francese e una americana, scoprono un meccanismo dei batteri di difesa contro i loro virus. E questo meccanismo è un sistema formato da un RNA che fa da guida per una proteina che gli sta legata e che si chiama Cas9. Mi dispiace che devo introdurre un po' di queste parole perché sennò dopo non ci possiamo capire. Il famoso sistema CRISPR, di cui si sente tanto parlare, è CRISPR-Cas9 ed è formato appunto da un RNA che guida la proteina su una sequenza, diciamo, precisa, ammettiamo questa parola per il momento, del genoma, conduce la proteina lì e la proteina arriva e taglia i due filamenti del DNA. A quel punto il DNA si deve riparare con i suoi meccanismi di riparazione e a questo punto loro che cosa fanno? Hanno praticamente il più delle volte disinnescato, disattivato il gene dove la proteina ha fatto il suo taglio del DNA. Questo nei primi tempi dell'editing genomico, cioè il processo si chiama editing genomico, perché corregge, interviene sulla sequenza del DNA in punti particolari e quindi lo chiamano editing, che vuol dire correzione praticamente, perché allora il più delle volte questo, diciamo, il taglio di Cas disattiva un gene. Ma ultimamente si fanno dei tipi di interventi, diciamo, sul DNA che possono anche sostituire una sequenza di un gene con un'altra sequenza differente di quel gene, una variante si dice, no? Sostituisce una variante con un'altra. Quindi, e poi penso voler entrare in troppi particolari, cioè tu oggi hai delle tecniche che ti consentono di modificare la sequenza di un DNA direttamente, diciamo così. Quindi loro dicono non sono OGM perché non sono transgenici, noi non andiamo a inserire delle sequenze di un'altra specie, noi lavoriamo entro specie.
Okay.
E quindi, quindi è tutto sempre naturale, tutto normale, tutto equivalente a quello che succede in natura, questo è quello che dicono loro.
Però non è così. Perché evidentemente, no, cioè, io immagino che poi non è che possiamo sapere cosa succede o se ci sono delle svolte anche pericolose, o comunque non possono dire che è naturale perché è l'uomo che agisce.
Esatto, ma questo è quello che dice il normale consenso, ma noi non ci troviamo a parlare con delle persone che ragionano sul normale consenso su queste cose, assolutamente, purtroppo no. Cioè, ormai la vulgata che vuole passare, la vogliamo chiamare narrazione che vuole passare su questa tecnica, è che effettivamente non crea nessun tipo di problema, tu lavori entro specie, quindi non introduci DNA estraneo come fai con gli OGM transgenici, e quindi sei dentro a un discorso perfettamente naturale, riproduci situazioni naturali e quindi non c'è bisogno di controllo. Questo è dove loro vogliono arrivare.
Ecco,
perché naturalmente qual è il vantaggio dal loro punto di vista? Che accelerano i tempi dell'immissione sul mercato, punto. Cioè, io mi sto leggendo tante cose da anni e vedo che il percorso è solo quello. Quello che gli interessa è di arrivare il prima possibile, il più velocemente possibile sul mercato con dei prodotti che si possono presentare come appetibili per il mercato. E tralasciando tanti altri discorsi che invece emergono quando tu vai ad analizzare caso per caso quello che è stato fatto con questi nuovi organismi, chiamiamoli nuovi OGM per fare prima, cioè ottenuti con queste tecniche che si possono chiamare NBT, NGT, TEA, ma sono sempre la stessa cosa. Cioè sono organismi ottenuti con l'editing genomico, che in pratica è l'utilizzo di un RNA modificato in laboratorio, che è quello che io ho chiamato RNA guida prima, e che praticamente è costruito dalle sequenze CRISPR, no? Quella è la parte CRISPR del sistema, e da una proteina che taglia il DNA, che può essere Cas9, ma che può anche essere una versione, oggi ne hanno fatte tantissime di versioni modificate in laboratorio di Cas, però che cosa io leggo, continuo a leggere in riviste scientifiche scritte da autori importanti, quindi parlo di Nature, parlo di Science, parlo di tutte le riviste internazionali importanti, io continuo a leggere che la proteina Cas non è prevedibile in quello che fa.
Ecco, c'è anche un problema di prevedibilità, cioè, di non prevedibilità, e quindi vuol dire che è rischioso.
È certo, perché poi c'è un lavoro che io cito sempre e di cui nessuno vuole mai parlare, che è un lavoro fatto da ricercatori di vari istituti dell'Università di Harvard in America, una delle più grandi e importanti a livello internazionale. E che cosa hanno trovato? Loro, visto che una delle applicazioni che hanno in mente chiaramente è quella della terapia genica sull'uomo, stanno cercando di applicare CRISPR-Cas9 alla modificazione del DNA anche umano, per vedere di fare degli interventi, chiamiamoli terapeutici, per correggere delle sequenze del DNA in modo da risolvere delle malattie. Questo è quello che loro hanno in mente. Quello che però stanno trovando e che hanno trovato ad Harvard è il fatto che ci sono degli effetti assolutamente imprevedibili e molto pericolosi, perché questa Cas quando arriva taglia tutto il cromosoma, spesso e volentieri, non sempre ovvio, però loro hanno trovato questo e hanno chiamato questo fenomeno cromotripsi, che vuol dire fare a pezzi i cromosomi, tanto per dirti. E quindi che cosa si crea? Si creano delle anomalie cromosomiche che loro hanno visto, si trasferiscono di generazione cellulare, perché hanno studiato su delle cellule, di generazione cellulare in generazione cellulare, per cui tu hai delle anomalie molto gravi anche a livello cromosomico, che si trasmettono ai figli, alle generazioni successive.
Quindi magari nella fattispecie una malattia può essere anche curata su quel soggetto lì, però può portare gravi problemi a seguire.
Sì, è per assurdo.
Sulle
sì.
generazioni a seguire.
Portandola all'estremo il ragionamento, sì. Però, allora, io distinguerei sempre molto, no? Fra queste applicazioni quando le si vuole, diciamo, utilizzare per una persona malata che non ha speranza, per esempio, no? Che morirebbe. Allora, il discorso adesso non a questo stadio, perché questo stadio di ricerca siamo ancora troppo indietro per le applicazioni sull'uomo, che infatti non ci sono. Cioè l'editing in questo momento viene sperimentato a livello di cellule coltivate in laboratorio. Però un domani potrebbe essere ammissibile dal mio punto di vista nei casi di malattie molto gravi che non lasciano speranza alla persona. A quel punto, se io fossi anch'io uno di questi casi, io mi sottoporrei a un esperimento di questo genere, perché tanto perso per perso ci provo, capisci? Però un discorso è questo atteggiamento sui casi di tentativo di correzione di malattie che comportano tutti questi rischi, ma voglio dire, uno può consapevolmente accettare di andarci incontro. L'altro discorso grande, secondo me, è invece quello delle applicazioni sulle piante, perché lì non controllano neanche gli effetti negativi. Allora, all'inizio sono partiti senza controllare gli effetti negativi. In oltre il 20% degli esperimenti, perché ci sono anche su questo studi che dicono che sono pochi quelli che vanno a verificare se l'applicazione di questo sistema di editing ha creato degli effetti negativi.
sono pochi. E questo già non ci lascia molto tranquilli, ok?
No, per nulla.
No, per niente. Allora, l'altro, l'altro, sempre per citare un altro studio, che non solo ad Harvard hanno trovato questo fenomeno della cromotrizia, c'è uno studio di dell'università svedese che ha applicato CRISPR Cas9 ai pesci, al pesce zebra, che è un animalino che viene utilizzato molto spesso nelle ricerche, e cosa hanno trovato? La stessa identica cosa, cioè hanno trovato che se loro trattano con questo sistema CRISPR-Cas9 delle larve di pesce e poi vanno a vedere i pesci che nascono, che si sviluppano a partire da queste larve, e lo fanno per anche 3 o 4 generazioni, quello che trovano è il discorso che ti dicevo, cioè trovano delle anomalie cromosomiche che possono dare adito a delle situazioni molto gravi, proprio perché lo sappiamo, diventano malattie genetiche, no?
Chiaro, quindi, chiaro Daniela. Ma e quindi discorso... che cosa si può fare ora? Cioè che cosa state facendo te, insomma, e altri ricercatori, altre persone?
Allora, io quello che faccio, e lo faccio da anni, è quello di cercare, spulciare nella letteratura scientifica, che di solito è in inglese, e quindi traduco praticamente questi articoli e li divulgo il più possibile con articoli che metto in questo blog che forse conoscete, che è quello di nuovabiologia.it, dove ormai ho raccolto più di 20 anni di articoli sugli OGM, e gli ultimi sono tutti su questi nuovi OGM ottenuti con l'editing genomico.
Un lavoro preziosissimo, quindi, davvero, grazie. E ora invece c'è anche questa diffida che voi avete.
Sì, l'altra cosa in questo momento, perché andiamo al discorso che tu hai detto prima, cioè che cosa sta succedendo. Allora, abbiamo detto che c'è a livello internazionale questa pressione sull'Europa, perché a quanto pare entro luglio l'Europa dovrà decidere qualcosa di preciso sulla deregolamentazione di questi nuovi OGM. La deregolamentazione è quello che ti dicevo prima, quindi niente controllo premercato, sì, sì, niente controllo postmercato, nessuna etichettatura né tracciabilità, niente controlli praticamente, no? Allora, questo si deciderà entro luglio. Che cosa sta succedendo a livello italiano? Sta succedendo qualcosa, secondo me, di allucinante per certi versi, perché ci sono anche queste conferenze stampa che sono state fatte dai proponenti di, abbiamo 3 disegni di legge in questo momento che vanno in discussione al Senato e alla Camera, di cui si sono fatti proponenti insomma, deputati o senatori di Fratelli d'Italia, la Lega, gruppo misto, insomma vari come identità politica, in cui vogliono praticamente far passare una legge che ammette la sperimentazione in campo di questi nuovi OGM. Allora, siamo fuori totalmente dal principio di precauzione,
sì,
se ammettiamo la sperimentazione in campo, ok? Siamo fuori da tutte le leggi europee, e queste persone in quella conferenza, che si può trovare anche in internet, dicono con la massima tranquillità che bello, noi italiani saremo i primi a fare una legge di questo tipo, senza dire che ci mettiamo contro l'Europa, per esempio, che siamo i primi in che cosa? Siamo all'avanguardia di che cosa? Di una scelta che va contro il principio di precauzione, che va contro la consuetudine italiana di non avere OGM nei propri territori, che va contro le ultime sentenze della Corte di Giustizia Europea, che per 2 volte nel 2018, ma anche quest'anno nel 2023, anche se c'è stata molta confusione poi nei comunicati che sono usciti, ha praticamente definito le NBT o TEA o NGT, come le vogliamo chiamare, degli organismi geneticamente modificati, perché è quello che sono. Cioè non può pensare, ma lo dice perfino il TEA appunto, quando descrive che cos'è un organismo ottenuto con l'ETEA si dà la stessa definizione che la direttiva dà dell'OGM. Un organismo geneticamente modificato è quella cosa lì, non ci può girare tanto attorno.
Quindi, chiaro, chiarissimo. Abbiamo purtroppo allora, ancora solo 5 minuti, Daniela, abbiamo stringere.
Allora, quindi... guarda, ti parlo della diffida. Quindi, come di fronte a questo attacco che è diretto, direttissimo, perché oltretutto adesso questo Nevi, che è uno dei proponenti dei vari disegni di legge, sta portando avanti il discorso di infilare, proprio lo dice, di prendere tipo omnibus al volo, un decreto legge di passaggio, che potrebbe essere quello sulla siccità, che stanno discutendo adesso, ci vogliono infilare dentro, il che parla, la dice lunga sulla idea di democrazia che hanno questi personaggi. Allora, ci vogliono infilare dentro il discorso della sperimentazione in campo dei nuovi OGM. Ecco, siamo in questa situazione. Allora, ho partecipato insieme a due giuristi che sono esperti di diritto amministrativo sia nazionale che internazionale e un agronomo del biodistretto del Mon Camiata, abbiamo steso una diffida che è stata già inviata in una prima spedizione alla Commissione Europea, al governo italiano e adesso la vogliamo inviare a tutti i deputati singolarmente, uno per uno, perché le firme continuano ad arrivare, ne stiamo raccogliendo sempre di più. La nostra intenzione è quella di fare più invii, in cui di volta in volta accumuliamo tutte le firme che ci arrivano, che sono, guarda, firme di persone singole, le più diverse, persone che si va dall'operaio agricolo al pensionato, al professore universitario, cioè c'è di tutto all'interno che ha firmato e ci sono delle associazioni.
Ma anche perché riguarda tutti.
Esatto, hanno bisogno di tempi più lunghi. Quindi l'abbiamo detto fin dall'inizio, faremo più invii, perché man mano che le associazioni riescono a organizzarsi e avere una decisione interna condivisa, ci comunicano che aderiscono e noi, capito, con l'invio successivo mettiamo anche l'adesione di queste associazioni.
Ottimo, come per si esempio, fa ad aderire? Se qualcuno ci sta ascoltando, qualche associazione, come fa?
Allora, per aderire io ho messo in giro il testo della diffida con le prime firme, il primo blocco di firme che abbiamo cercato di far partire il più in fretta possibile, sono circa 80, però ti dico ne stiamo raccogliendo almeno altrettante. E allora sto facendo girare questo, il testo, con una lettera di accompagnamento dove c'è la mia email. Nella diffida sì, non ci sono le nostre email. Allora, la lettera d'accompagnamento che credo di aver spedito anche a voi, penso proprio di sì, c'è la mia email, nel senso che la persona è sufficiente che mi mandi una mail e mi dice sono d'accordo per firmare, nome e cognome e professione, se vuole, se ha un'azienda agricola può specificare qual è la sua azienda agricola, se lo vuole fai. Comunque che scriva quello che vuole per qualificarsi come... come professione, come persona. Alcuni hanno messo semplicemente cooperante, capito? C'è veramente molta libertà su questo. Comunque i due giuristi hanno detto che è più che sufficiente questo per firmare la diffida.
Chiaro, possiamo dirla qua in radio la tua mail, cioè puoi dirla e comunicarla se qualcuno ci sta ascoltando e vuole aderire.
Allora, Daniela Conti 4, cioè Daniela Conti tutto attaccato, 4 il numero, @gmail.com.
Perfetto. Poi vabbè, ricorderemo e magari dopo mettiamo sul post che mandiamo anche il sito, insomma, con tutte le informazioni, quello che curite di biologia, così almeno sì, chiunque vuole nuova biologia.
Perché lì c'è un sacco di dati. Guarda, i dati che si trovano nella diffida si trovano anche negli articoli.
Perfetto.
Quindi, cioè, veramente è chiaro che gli articoli sono parecchi se uno ha voglia di guardarseli. E poi, insomma, io cerco di affrontare tutti i problemi della biologia, perché teniamo presente anche questo, poi chiudo, perché queste persone si stanno veramente vendendo come quelle che stanno facendo il massimo della meraviglia tecnologica, la cosa più avanzata a livello tecnologico. Quando ormai è provato, le prove sono innumerevoli, c'è tutta una branca della scienza antigenetica che si sta spostando su un discorso che non è così centrato sulla sequenza del DNA come stanno facendo queste persone che cambiano la sequenza del DNA dicendo che è miglioramento genetico. Ormai quello che sappiamo tutti quanti, e lo sanno anche loro, è che un organismo vivente è di più della sequenza del DNA. La sequenza del DNA funziona in base alle informazioni che riceve dall'ambiente. È sull'ambiente che noi dobbiamo concentrare l'attenzione, oltre che sul DNA, ok? Uno non nasce, non è scritto nei suoi geni che sarà malato. Diventerà malato se starà in un ambiente malato, ok?
Siamo perfettamente, d'accordo,
Daniela.
Ma questo ormai è la scienza che lo dice. Sono loro che continuano, perché hanno degli interessi da difendere, sono loro che continuano a propagandare una visione vecchia, 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 superata da più di 40 anni della scienza genetica, ok? E io è su questo che sto scrivendo e sto cercando di fare informazione, perché non se ne parla per niente. Ci viene venduto alla gente, in generale si vende, che le biotecnologie, così come sono oggi, sono il massimo dell'espressione della scienza. Non è vero! C'è un'altra scienza che porta al centro il discorso dell'ambiente, quindi della prevenzione, della precauzione appunto, ma che vuole anche dire impostare diversamente tutta la nostra vita, e questo ce lo stiamo dicendo, voi lo sapete bene, io so con chi sto parlando, ok? E non per niente sono da anni attiva con i gruppi come il vostro. Quindi andiamo avanti sulla nostra strada, quello che possiamo fare lo facciamo per mettere i bastoni fra le ruote a queste iniziative allucinanti dal mio punto di vista, e andiamo avanti così. Cioè, possiamo solo insistere sul fare le cose giuste.
Andiamo avanti, Daniela, ci proviamo.
Sì.
Grazie infinite anche per la tua carica e la tua grinta.
Grazie
davvero.
Mille. Grazie mille.
A presto. Okay,
grazie a voi.
A prestissimo.
Ciao.
A presto, ciao.
È carica Daniela, però c'ha ragione, bisogna andare avanti e lottare, quello territorio in lotta, come si diceva prima, da Bologna all'ambiente a tutto. Vai, mettiamo un po' di musica, perché una buona mezz'ora di chiacchierata, insomma, è stata intensa.
Guarda che velocità, io sto cadendo, precipito. Guarda come brillo, mentre scendo giù, come un fulmine a ciel sereno, sereno sarai se non sarà sereno, tanto meglio, che è più spettacolare e coreografica se ti schianti, la furia degli elementi. Precipito. E guarda come sono telegenico mentre mi schianto. Precipito. Un sorriso ai fotografi e poi giù a pugni chiusi nel vento. Giù come Icaro. Giù come una meteora, giù come forse sei tu quando viene la sera, giù sempre più veloce giù. Cado, mi avvicino al suolo, mi sento sempre meno solo e sempre più libero di cadere giù. Precipitare, e lo so che sto per farmi male, ma guarda come sono magnifico ora mentre precipito.
come brillo mentre scendo precipito incandescente come una cometa risplendo precipito come Icaro come una meteora precipito come un fulmine come una cometa cado dalle nuvole dal cielo senza futuro questa volta per davvero precipito ammira il mio stile mentre sto scendendo precipito e guarda che precisione la mia rotta di collisione con il mondo con il mondo
Rieccoci con questa tristezza che ci ha lasciato la Daniela per...
la tristezza di però dire parlare di cose reali, cioè di andare nello specifico di quello che ci circonda, che molto spesso nella nostra quotidianità magari non tutti conoscono nello specifico quelle che sono certo tipo di studi o di appunto del mondo scientifico che sono che escono fuori solo sulle riviste scientifiche e quindi magari uno non ci fa caso, però poi cioè è importante, si diceva prima in studio, è fondamentale avere persone come Daniela, persone formate che possono divulgare, perché purtroppo poi la maggioranza delle persone sono cose che passano in secondo piano e invece sono cose molto importanti che vanno poi a incidere su quelli che sono veramente i settori della nostra vita, che sia i consumi, che siano l'alimentazione, che sia la produzione agricola, che sia la sanità, che sia tutto quanto.
Dal
quindi grazie Daniela, che
ringraziamo tantissimo.
Ce ne fossero di divulgatori critici e coscienti.
Dal pad leggiamo la Grebana che è in ascolto e non ci saluta, ma saluta.
Vabbè, dai, ti salutiamo sto giro. Grazie, perché lei è il nostro vero link con la Daniela Conti.
Esattamente. E a questo punto, seguendo questa scia di collegamento di OGM, passiamo alla terza puntata dell'India. E terza puntata e ultima, come abbiamo detto prima, e che ovviamente chi non se le ha ancora ascoltate può andare a ascoltarsele, sono le ultime due puntate 137 e 138. E in questa ultima puntata Laura ci racconta come principalmente, diciamo, quella che è stata l'organizzazione capillare e solidale che ha fatto sì che i contadini potessero sopravvivere per un anno di occupazione intorno a Delhi. E quindi io direi buon ascolto.
E cosa ti ha interessato e colpito maggiormente in questa tua ricerca?
Diciamo che la ricerca nasce un po' da questa consapevolezza mia, penso anche tua. e di molti, ma diciamo da questa consapevolezza della necessità di una sempre maggiore lotta delle comunità contadine del mondo. Diciamo che l'India è uno degli esempi tra i tanti di comunità contadine resistenti o in lotta. Diciamo che viviamo in un momento storico particolare, no? Sempre più complesso, forse più complesso di molti altri periodi storici, oltre alle guerre, parlando proprio di un ambito prettamente ambientale, ecologico, no? Caratterizzato da cambi climatici, quindi scarsità di risorse, l'acqua che è sempre più più un valore come l'oro secoli fa, siccità, quindi pandemie, cibi contaminati, suoli contaminati, quindi le comunità contadine sono in sofferenza, c'è sempre più una difficoltà di coltivare, questa è la parte più, poi la difficoltà appunto che arriva calata dalle politiche è un'altra ancora, però a livello di momento storico di scarsità e di sofferenza delle comunità contadine in questo senso, ma anche di noi che non siamo contadini, è un momento particolare. Credo che in questo momento il contadino, proprio perché custode dei territori, conosce il territorio, ne è custode, lui oltre a darci da mangiare, motivo per cui siamo qui a parlare, è un custode del territorio, e quindi penso che come tale siano i potenziali attori del cambiamento, di questo cambiamento di paradigma, un paradigma predatorio, no? Quello in cui, in questa autodistruzione in cui ci siamo, incanalati. Se solo fosse loro permesso di agire nella direzione in cui loro vorrebbero direzionare questo cambiamento, no? Diciamo che il mondo rurale, a mio parere, proprio per queste motivazioni può incarnare una risposta, no? Una risposta chiave per la nostra sopravvivenza, perché siamo a rischio, lo sappiamo, sì. Quotidianamente, cioè, ci poniamo proprio, no? Ci stiamo estinguendo, cioè, non so, io me lo pongo spesso, anche quando guardo mio figlio un po' mi viene questa tristezza, da una parte dice, penso ce lo meritiamo tantissimo, da un'altra ovviamente esistiamo, però diciamo che credo che il contadino sia una risposta chiave, il mondo rurale sia una risposta chiave, no? Per la nostra sopravvivenza, perché sono loro che sanno curare, valorizzare, prendersi cura dell'ambiente, ma per farlo credo, e questa è forse la consapevolezza maggiore, quello che mi ha spinto poi a interessarmi delle lotte contadine, della militanza contadina, credo che per farlo c'è bisogno che il contadino si politicizzi.
Sì.
È talmente... c'è bisogno che i contadini... Ne abbiamo bisogno tutti, ovviamente, ma proprio perché credo che loro abbiano un ruolo di primo ordine in questa fase epocale. Si pensa sempre che i contadini siano parte del nostro passato, un qualcosa, no? Ma sono il nostro futuro, lo sappiamo bene, no? È una retorica, sto dicendo una banalità, lo so, però mi va di usare questo mezzo anche per metterlo in evidenza, no? Questa contraddizione. Contadino, la figa, cioè abbiamo i musei contadini, li abbiamo musealizzati gli oggetti contadini, ci dobbiamo rendere conto che non è così, sono il nostro futuro, la nostra sopravvivenza nelle loro mani, non nella meccanizzazione dell'agricoltura, ma in chi saprà preservare l'ecologia e la natura. Per farlo però c'è bisogno di una consapevolezza politica, di cui secondo me il contadino deve armarsi. E diciamo, quello che mi ha interessato appunto della protesta indiana era questa curiosità, questo interesse, cioè come hanno costruito la loro militanza, perché hanno militato i contadini un anno lì, hanno militato, poi magari vi racconterò un po' meglio che cosa è successo, quindi c'era nei contadini che hanno militato questa consapevolezza politica? E poi magari vi dirò perché sì, perché li ho incontrati e gliel'ho chiesto. Come l'hanno costruita? Cioè, è importante, no? Cioè, ci può aiutare questo, no? Un esempio concreto di lotta, protesta, che ha funzionato, e poi anche questo vi dirò perché, ci può aiutare. Quindi come l'hanno costruita questa consapevolezza politica? Noi in Occidente, questa era una cosa che a me ha sempre tanto incuriosito, quando vedevo durante pandemia che ero a casa e non potevo andare in India, perché l'India è stata chiusa per un anno intero, non potevi entrare, li vedevo e dicevo, vedevo queste librerie dentro le occupazioni e pensavo, noi in Occidente abbiamo i centri sociali, si stanno estinguendo anche loro, però abbiamo i centri sociali, abbiamo le biblioteche, libero accesso anche nei piccoli comuni, c'è una biblioteca in India, non esiste. Non ci sono le biblioteche nei villaggi, è grasso, cioè, la parla un po' in fiorentino, è tanto se ci sono nelle grandi città, ma comunque sono nelle biblioteche universitarie, qui cioè, non hanno accesso, non sono pubbliche, non è uno spazio pubblico a libero accesso, quindi ancora di più non ci sono spazi occupati, quindi non c'è una biblioteca con testi informali, mi viene da chiamarli, o comunque rivoluzionari, testi di militanza, di attivismo, no? Cosa che magari non trovi nelle biblioteche del comune, dove tanti di noi si sono formati anche, cioè magari sei stato in un centro sociale, hai visto un libro, ti sei interessato e allora, no? Che Guevara, no? Cioè siamo cresciuti, l'Occidente con questi miti, no? A cui anche fa riferimento, che poi sono quelli che poi stimolano quel sentimento di lotta, no? Attraverso le loro storie, loro non ce le hanno, quindi mi dicevo, come fanno, no? E lì l'interesse, insomma, poi per il contesto anche dell'occupazione, appunto, dove c'erano le librerie, dove c'erano, questo magari ve ne parlo in un secondo momento. Quindi una volontà di capire il processo di costruzione di questa consapevolezza politica, le ragioni della nascita di un così ampio movimento, c'è stata un'alleanza incredibile tra contadini, tra comunità contadine che in passato erano anche polarizzate, in lotta, sappiamo che in India c'è un sistema delle caste fortissimo, stringente, e una quantità di religioni che soprattutto poi negli ultimi anni in cui questa destra al potere, il primo ministro e questa BJP sta cercando di tantissimo di polarizzare le comunità religiose differenti, sta cercando di portare l'induismo come religione madre, quindi queste comunità anche in lotta perché dominatori o dominati, no? Quindi che dentro questa protesta invece si sono uniti, si sono messi insieme per creare un fronte di lotta più forte che potesse essere più incisivo nella lotta. E quindi questo è un altro interesse che mi ha portato a come si è creata questa alleanza, come sono riusciti a mobilitarsi, a mobilitare così tanti contadini di differenti caste, religioni, provenienze, classe sociale, ricchi, poveri, c'erano i Dalit, c'erano i Jat, sono un'etnia di proprietari terrieri molto potenti anche nei loro stati. E poi un motivo più antropologico, diciamo, è quello un po' di cui parlavo adesso, cioè indagare un po' l'esistente, no? Indagare gli accadimenti di un contesto e dare spunti a esperienze simili, no? Diffondere il verbo magari può essere d'aiuto per comunità in lotta e quindi diciamo come era agita la loro particolare militanza, no? Quali elementi provenienti dalla loro cultura e dalla loro religione erano stati usati, perché ovviamente vedevo tante immagini dai giornali, tante foto di quello che stava succedendo, quindi vedevo molti simboli culturali ma anche religiosi, tu pensa, abbiamo detto che hanno occupato per un anno 20 chilometri di autostrada, no? Cosa è successo in questo anno, no? Era un'altra curiosità, cioè era come hanno vissuto lì dentro per un anno? 20 chilometri di occupazione per tre vuol dire, cioè, una macchina che si muove, una enorme macchina che si muove, come si è mossa, no? E quindi appunto come hanno creato questa alleanza? Diciamo che sono arrivata sul campo, come si dice in antropologia, dai contadini e gli ho chiesto tutte queste cose, ho chiesto come vivevano dentro gli accampamenti, come hanno fatto ad arrivare a Delhi, chi dava loro da mangiare tutti i giorni, cosa succedeva, c'erano assemblee, come si decideva le azioni da intraprendere, no? Durante un anno c'è stata molta mobilitazione, ci sono stati proprio dei momenti scanditissimi, c'era la Rail Roco, che è stata treno, Roco ferma il treno, cioè quindi proteste lungo i binari, giornata del turbante, cioè scandivano le giornate proprio con dei riferimenti culturali e le proteste erano proprio un richiamo alla loro cultura, no? Ogni comunità ha messo in quel contesto la propria cultura e l'ha usata come forma di militanza, come risonanza per richiamare l'attenzione. Quindi tutte queste scansioni di quest'anno, queste proteste, erano particolarissime. Quindi come si erano organizzate? Chi decideva? No? Anche questo. C'erano delle decisioni dal basso, i contadini potevano dire come procedere o c'erano soltanto dei sindacati, delle associazioni, delle persone, loro li chiamavano i leaders, dei villaggi, c'è una struttura molto particolare, poi mi hanno spiegato che vabbè ora non ho il tempo di... Però insomma, avevo proprio voglia di capire come avevano sopravvissuto. E quindi ho capito quanto sì la loro cultura, ma soprattutto il sikhismo, questa religione incredibile, avesse avuto un ruolo fondamentale e come degli elementi religiosi provenienti dal sikhismo fossero la chiave di lettura per capire il funzionamento della protesta e il funzionamento, mi viene da dire, vincente della protesta, no? Grazie, diciamo, a elementi come il Chardikara, che è il coraggio, il Seva, che è il servizio per la comunità disinteressato, tutti questi elementi chiave del sikhismo, che loro hanno usato nella protesta. Per esempio c'erano queste cucine enormi che appunto hanno permesso di sopravvivere, sfamavano una quantità di contadini giornalmente, e dici, ma da dove arriva sto cibo? Chi lo cucinava? E c'erano questi langar, appunto, che sono le cucine dentro i templi Sikh nei Gurdwara. Sono delle cucine che i primi guru svilupparono per dare da mangiare a tutti e creare questo senso di solidarietà e fratellanza senza distinzione di casta, di religione e quant'altro. E, quindi è stato per me importante capire tutti questi elementi che piano piano, tutti questi tasselli che piano piano mi componevano la forma, come aveva preso forma e corpo la protesta, no? Diciamo che ho capito che i movimenti sociali non esulano, diciamo, dalla religione a cui fanno riferimento, no? Si pensa che i movimenti sociali siano politicizzati e basta, siano sinistra, destra. In realtà non sono assolutamente laici nelle loro pratiche, e questo magari in un contesto come l'India, in cui la religione, come dicevamo prima, è legata tantissimo alla vita quotidiana, non c'è questa separazione come da noi, che andiamo a pregare nelle chiese ma a casa poi facciamo, c'è questa, diciamo, questo mischiarsi della vita religiosa e sociale, religiosa, politica, soprattutto nel sikhismo, mi viene da rimarcare. E quindi sì, è stato veramente interessante capire anche questo coraggio, no? Nelle interviste che facevo, che ho fatto quando ho incontrato i contadini, gli chiedevo: ma cosa ti ha spinto a stare lì per un anno, rischiando anche di morire? Non l'ho detto, ma sono morti più di 700 contadini in un anno di protesta per varie cause, ma sono diventati martiri, diciamo, che nel contesto del Punjabi e in India assume un connotato differente dal martire religioso nel cristianesimo. Lo voglio sottolineare perché è completamente... I martiri sono coloro che muoiono per una causa politica. E quindi cos'è che ti ha spinto, no? E dicevano: perché il mio guru mi ha insegnato che io devo lottare in nome della giustizia. E nel sikhismo c'è anche hanno la spada, hanno il coltello, c'è tutto un che poi ho scoperto dopo, quando poi ho cominciato a studiare questa religione, che poi diciamo i loro guru li chiamano socialisti, tra l'altro, quindi questo mi fa capire anche tanto. Sì, che questa organizzazione capillare mi ha molto interessato, le assemblee di villaggio per mobilitare i contadini, la rotazione di cui parlavo prima, il rifornimento di cibo dai villaggi.
Arrivava dal villaggio.
Arrivava dai villaggi. Un contadino diceva che ogni mattina arrivavano litri e litri di latte dai villaggi, cibo, ma anche coperte. Un ragazzo invece, uno studente che ho intervistato, mi ha detto che lui si occupava di gestire, per farti capire, a me ha fatto ridere, cioè, mi ha fatto ridere di allegria, di felicità, non di burla. Mi diceva dovevo gestire quotidianamente l'arrivo di materassi coperte da enti che io non avevo idea di chi fossero, donazioni, arrivava di tutto, vestiti, dentro gli accampamenti c'erano non solo le cucine collettive, i langar, c'erano piccoli ospedali, c'era una scuola, c'erano le scuole per i bambini dei contadini che erano venuti con i contadini a protestare, c'erano dei banchi dove regalavano stoffe, vestiti, avevano istituito delle zone piene di lavatrici per lavarsi, per lavare i vestiti quotidianamente, avevano gli spazi per i bagni, avevano addirittura scavato dei pozzi. È stata un'organizzazione capillare e quindi c'è stato poi questa consapevolezza da parte mia di capire cosa erano state, cosa sono le occupazioni, cosa sono state in quel contesto lì, in particolare l'occupazione, quanto fosse stato rilevante l'occupazione per i contadini, proprio per la costruzione di questa consapevolezza politica, un posto in cui è stato possibile non solo rivendicare uno spazio pubblico come luogo di lotta, no? Fattore fondamentale ovviamente per non solo appunto avere visibilità e rivendicarlo, ma un luogo dove i contadini hanno potuto costruire e rafforzare questa consapevolezza militante, questa identità, viene a dire un concetto molto ampio, ne sto abusando, però questa identità militante. Tu pensa che relegati quotidianamente ai propri campi, alla vita, alla sussistenza nei propri campi, in cui non hanno possibilità di fare attivismo, militanza, ma anche soltanto informarsi, incontrarsi, lì hanno avuto la possibilità di confrontarsi fra di loro. Ogni giorno si creavano degli stage, richiamavano, dove parlavano, i contadini potevano salire sul palco e parlare, quindi erano i luoghi dove si organizzava il procedere della protesta, ma non solo, dove si parlava della propria condizione, di quello che stava affliggendo quella comunità piuttosto che quel villaggio. Ma non solo, nell'occupazione hanno istituito delle librerie con libri di rivoluzionari, Bhagat Singh, questo rivoluzionario anarchico che ha ispirato questi contadini. Gli accampamenti erano pieni di queste foto, almeno a me sono arrivate le foto, però erano pieni di queste bandiere, pieni in cui era raffigurato questo rivoluzionario ucciso all'inizio del Novecento, da cui prendere ispirazione, quindi una conoscenza della storia. Ci sono queste foto e i contadini me lo raccontavano, in cui sono riusciti per la prima volta nella loro vita a leggere dei libri, a informarsi sulla storia parallela dell'India, non la storia ufficiale, i rivoluzionari, i contadini, che le lotte contadine, l'India è piena di lotte contadine, quindi un luogo incredibilmente fertile per costruire questa consapevolezza, no? Un contesto immersivo, mi viene da dire, in cui appunto per la prima volta hanno potuto vivere in modo olistico la lotta politica. E infatti in tanti, quando chiedevo cosa ha significato la protesta, cioè sei cambiato come persona, vengono i brividi ora e ci ripenso, perché mi emozionava tantissimo sentirlo da loro, perché era quello che io prima di andare avevo l'idea che fosse stato quello, e quando l'ho sentito da loro mi ha, cioè, sì, io mi sento più coraggioso, cioè, e per esempio in Punjab mi dicevano che c'è un sistema molto forte con la polizia, diciamo il paese dove vivono i Khalistani, è un gruppo armato che chiede l'indipendenza dall'India, e infatti durante la protesta siamo stati accusati di essere dei terroristi Khalistani, quindi c'è un clima molto teso in Punjab, quindi non è molto facile opporsi a delle cose della polizia, delle... Io non ho più problemi adesso a farlo, io voglio continuare a lottare, noi quotidianamente stiamo lottando, e infatti questo è quello che magari avrei detto, che stanno ancora continuando a lottare, perché è vero che il 19 novembre del 2021 Modi ha ritirato le tre leggi, perché non poteva più
tenere una città sotto assedio,
non poteva più per varie motivazioni, però sì, ha ritirato le leggi, e quindi questo è il motivo per cui dico che è una protesta che ha vinto, ha ottenuto quello per cui ha iniziato a protestare, il ritiro delle leggi. Loro lo volevano immediato, non è successo, però alla fine lo hanno ottenuto. Non hanno ottenuto poi tutta una serie di cose che hanno chiesto. Noi ce ne andiamo da qui, tu hai ritirato le leggi, ce ne andiamo da qui, ma a queste condizioni. Quindi è la liberazione di tutti quei militanti arrestati nell'anno di protesta, tutte delle questioni del minimum support price, dell'inasprimento delle politiche che loro chiedevano fosse ripristinato uno status quo, diciamo. Non è stato fatto niente di tutto questo ancora dal governo, quindi gli incentivi anche dei soldi che aiutassero le famiglie di quei 700 contadini morti, neanche quello ancora è stato ricevuto, quindi diciamo che sono ancora in lotta. Io sono venuta via dall'India a fine gennaio, e ancora la situazione, anzi, avevano ricominciato le proteste e la situazione era ancora tesa. C'era la possibilità, come molti mi hanno anche detto, di ricreare una situazione come è stato nel 2020-21. E sì, diciamo che questa è un po' la situazione che è stata un po' la protesta contadina indiana, che a me è molto eccitata, se devo dire la verità.
A me mi ha fatto venire i brividi.
Eccitato per, no? Che poi cioè, ci sono tantissime persone che si sono pronunciate, cioè in tutto il mondo tranne che in Italia, si sono costituite delle proteste parallele nelle piazze principali, insomma è una protesta che ha mosso, ci sono dei video visti proprio nei giorni scorsi, bellissimo tra l'altro, dei contadini americani che loro, cioè proprio lì neoliberalismo galoppa, con le lacrime dicevano grazie, ci state dando proprio avete fatto quello che non siamo riusciti a fare, da noi non è più possibile perché è già quella pagina è già stata girata e voi siete riusciti a intaccarla prima che fosse stata girata quella pagina di storia. Noi abbiamo fallito, noi ci stiamo anche noi suicidando, non come ovviamente la vostra situazione, però non è più possibile fare il contadino neanche qua, quindi c'è è un ideale di lotta, no? A me ha dato questo, in questo senso di eccitato, ovviamente. Poi mi sono molto emozionata spesso con loro, anche quando mi chiedevano perché sei qui. Nessuno è mai venuto a intervistarci, sono venuti mentre eravamo alla protesta per fare risonanza, ma li abbiamo cacciati. Quindi nessuno è mai venuto nei villaggi a cercarci, nelle nostre case. Perché sei qui? Un'accademica. Quando gli dicevo... quello che ho detto a te, perché siete il futuro, io voglio che le vostre esperienze viaggino, cioè se posso essere un piccolo veicolo, voglio scrivere di voi, voglio diffondere. Loro mi abbracciavano, a me mi emozionava tantissimo. No, però è questo, io lo sto facendo magari nel mio piccolo nel contesto indiano, tu lo stai facendo nel contesto italiano, qualcun altro lo sta facendo nel contesto sudamericano, ci deve essere una sinergia in cui hanno risonanza, in cui può essere da insegnamento, ecco, diciamo che quello che io ho appreso dai contadini indiani è che non solo è possibile lottare, ma che è necessario lottare
insieme,
infatti sì, necessario, a patto di ricreare quel senso collettivo e comunitario che sempre più, diciamo, si sta infrangendo. Colpa sicuramente quell'atomismo che contraddistingue un po' le nostre società, si sta spandendo macchia d'olio anche nei paesi, quelli che chiamiamo in via di sviluppo, cosa che ancora era un po' la luce di questi delle comunità e delle società, ripeto, che chiamiamo in via di sviluppo quando in realtà sono più sviluppati di noi. Però sì, e soprattutto che, questo è un po' una postilla antropologica, che queste armi culturali che loro, i contadini, hanno usato, sono delle armi potenti per agire appunto contro, sì, la minaccia all'atomismo, al isolarci, dividerci, no? Perché c'è anche questa volontà non solo di isolarci, farci pensare che l'individualismo è qualcosa che ci appaga o ci libera, no? Ma che ci vogliono anche dividere. C'è, almeno in India, il governo in carica, che è appunto l'estrema destra, il BJP, sta proprio mettendo in atto una forma di stigmatizzazione verso le comunità minori, con la volontà proprio di dividerli, dividere ed impera, no? Come si dice. Però sì, delle armi potenti, la nostra cultura, che possiamo usare non solo per stare insieme, per creare quel senso collettivo, ma anche per contro la minaccia, la decontadinizzazione, per rivendicare il nostro diritto, il vostro diritto a essere contadini.
ਕਲਾਵਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਮਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਇਹ ਖੁਮਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨੀ ਛੇਤੀ ਹਰ ਨਾਨੀ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਰਨਾਨੀ ਤੱਕ ਫੇਰ ਹੌਸਲੇ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਆ ਦੇਖ ਕਲਾਵਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਮਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਛੇਤੀ ਹਰਨਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਰਨਾ ਨੀ ਤੱਕ ਫੇਰ ਹੌਸਲੇ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਨੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਅਸੂਲਨ ਲੜਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਜਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਅੜਦੀਆਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਦੇ ਕਲਮੇ ਓ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਕਲਾਵਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ ਖੁਮਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹਰਨਾ ਨੀ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਤੇਰਾ ਜਬਰ ਜ਼ਾਲਮਾ ਜਰਨਾ ਨੀ ਤੱਕ ਫੇਰ ਹੌਸਲੇ ਫੜਦੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਨਾ ਵਰਤੇ ਕਿਉਂ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ
ਹਰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਫਸਲਾਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੜਦੀਆਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਕਲਮੇ ਉਹ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ ਆ ਦੇਖ ਕਲਾਵਾਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਮਾਰ ਦੇ ਕਲਮੇ ਉਹ ਪੜਦੀਆਂ ਨੇ
Rieccoci. rieccoci in diretta su Radio Contado.
Grazie Takeshi.
Grazie, ringraziamo.
Grazie Takeshi.
E grazie Laura.
Eh sì, ringraziamo soprattutto Laura Bellucci, antropologa, che ci ha fatto questa bellissima intervista. E noi siamo molto fiduciosi e speriamo che i contadini indiani continuino a lottare e che lei possa continuare ad aggiornarci su come vanno avanti le proteste per rivendicare i loro diritti. E
dai,
dai
a tutti
e
i territori in lotta.
Noi dobbiamo prendere spunto da tutta questa organizzazione, solidarietà che si è creata e riproporla e continuare a lottare. Oggi è proprio la puntata delle lotte. Nel link nella scaletta della puntata metteremo anche il link da cui abbiamo preso tutte le canzoni delle tre interviste, diciamo, e che ricordiamo sono canzoni indiane a cui sono stati cambiati i testi durante la protesta, e i testi, anche se noi non li capiamo, sono in solidarietà alla lotta.
Ottimo. Adesso un po' di svago con il cinepam, con il cinemela.
Con il cinemela
della nostra Pamela.
Benvenute, benvenuti a tutte e tutti, tutto alla rubrica Cinema con Pamela, oggi denominata Cinemela. Per suggerimenti, consigli o indicazioni di film da segnalare alla rubrichina, potete scrivere a Radio Contado, @lensiberia.net. La colonna sonora di oggi è dedicata al primo film che vi voglio indicare. Si chiama Atlantide, è un film documentario che ha partecipato sia alla 78esima mostra del cinema di Venezia, sia al David di Donatello, e è un film ambientato a Venezia. È la storia di un ragazzo che si chiama Daniele Zanon, che si dedica al culto del barchino, cosa a cui si dedicano molti a Venezia, giovani e meno giovani, e diciamo questa cultura e l'ambiente in cui si sviluppa viene ben raccontato in questo documentario, ma il suo vero valore aggiunto, la sua magia, sta nella prospettiva che dà la città di Venezia, lo sguardo che ha sulla città. È una città che appare molto decadente, però è vista dallo sguardo della barca, dallo sguardo dell'acqua, è una città vista dall'acqua, e anche come lui utilizza questa simbologia nella pellicola, nelle luci, nell'ambientazione, è veramente un film particolare che vi consiglio di vedere. Tra l'altro, come ogni tanto capita, è possibile trovarlo su una piattaforma libera, qui, che è RaiPlay. Quindi Atlantide su RaiPlay. Il secondo film che vi vado a consigliare è Cayenne, Sayel è un film ambientato nel Cile centrale, nella parte centrale del Cile, dove vivono i Mapuche. È un film di un regista che si chiama Alexander Witt ed è allievo di Ridley Scott, ed è un action movie. La cosa interessante di questo film è che è appunto un format di action movie su una storia ambientata tra i Mapuche, in cui succedono le cose che succedono ai Mapuche, cioè questa giovane Mapuche torna a casa dalla nonna dopo 6 anni vissuti all'estero, ma la pace che la ragazza sembrava avere ritrovato nella terra natia si rivela sulla parente. La foresta è un potenziale deposito di cobalto su cui gli enti governativi e le multinazionali straniere cercano di mettere la mano, e quindi su questa presenza delle multinazionali si sviluppa poi un action movie con tutti i crismi, che però sarebbe il desiderio di tutti noi che spalleggiamo il popolo Mapuche, che ogni volta che si presenta qualcuno a tentare di predare le terre dei contadini e degli allevatori, si potesse rispondere con 4 cazzotti e 2 calci volanti. E questo sogno condiviso con la nostra Sayenna in particolar modo sarebbe stato particolarmente meritato con i confronti di Benetton, che ben conosciamo che cosa ha combinato. Oh. Ricordo a tutti, comunque, per chi non lo sapesse o se lo fosse dimenticato, che Benetton è andato dal Mapuche e gli ha chiuso l'accesso all'acqua. I Mapuche sono popolazioni di allevatori nomadi, quindi l'accesso all'acqua era secolare e non era mai stato normato da nessun tipo di, ovviamente, di contratto, e quindi questi di punto in bianco si sono non soltanto trovati estromessi dalla possibilità di accedere all'acqua, ma anche Benetton ha pensato bene di fargli il museo al popolo Mapuche estinto, e anche questo è stato una cosa particolarmente simpatica da parte sua, perché i Mapuche non sono per nulla estinti. Questo è il culto di Scardi, di Oliver Scardi, la chiama secondo al nostro secondo film. Si chiama 200 metri, è un film già vincitore del premio del pubblico alle giornate degli autori a Venezia nel 2020, e è un film ambientato in Palestina e racconta la storia di una famiglia divisa dal confine. Mustafa non accetta sia necessario un visto israeliano per poter semplicemente vivere nella propria terra, e da dunque per lungo tempo limitarsi a un gioco di luci notturne per poter dare la buonanotte alla moglie e ai figli che vivono dall'altra parte del confine. Uno dei suoi figli a un certo punto un infortunio, quindi viene ricoverato in ospedale, e lui, che è dall'altra parte del confine, deve fare carte false per riuscire a raggiungerlo. E quindi come questa vita di confine poi nella quotidianità, nelle problematiche familiari di una vita normalissima, poi entra in un paradosso pazzesco, perché è pari a quella dei migranti che tentano di accedere alla nostra Europa, ma si tratta appunto nel suo caso di soli 200 metri. E su questa domanda, perché non te ne sei stata a casa tua, vi riconsiglio questo film 200 metri di Amin Naite, che potete trovare anche in streaming. Un saluto, un abbraccio, buona visione e vi aspetto alla prossima. Ciao ciao!
Eccoci tornati qui con la celebre sigla della rassegna eventi di Radio Contado.
Intanto ringraziamo Pam per i suoi preziosi film, ma mi raccomando, non state tutto il tempo chiusi in casa a guardare film, perché
andate un po' a zappare,
soprattutto a zappare. Ma ci sono anche un sacco di eventi, se proprio vogliamo andare sul sociale, sul divertimento o anche sul culturale, perché se andate sulla punta.org troverete miriadi di cose interessanti che Firenze e Interland propongono. Una che ci va
di
segnalare.
Esatto, fra le miriade di eventi tantissimi che ci sono, segnaliamo questa, che è la gnoccata per la GKN e il No Aeroporto, quindi i comitati che lottano per la piana fiorentina, domenica 7 maggio. Dalle ore 12.30 alla Casa del Popolo di Calenzano, in via Puccini 79. E niente, pranzo di autofinanziamento, antipasto, dolce, vino e acqua. Gnocchi fino a che ce ne sarà. E appunto, insomma, per...
Non arrivate tardi, perché poi magari sono finiti.
Dai, che sono buoni.
Quindi torna la gnoccata, grazie al lavoro di rete e collaborazione di diverse realtà siamo lieti di presentare questa iniziativa di solidarietà, mutualismo e scambio. Con le patate di Montereale d'Abruzzo, i prodotti genuini dell'orto collettivo, il contributo del presidio No Inch, No Aereo e GKN. E poi per il resto andate a vedere sulla punta.
Per il resto, Brugole Merletti, sabato 14, no, sabato 13 e domenica 14, ma se non volete andare a Brugole Merletti ci sarà lo Spaccamaggio, un grande
non puoi
ventone.
Puoi dirlo in radio questa cosa. No?
Certo, un grande ventone che però chissà che cos'è, tu sai che cos'è, noi sappiamo che cos'è, lo scoprirete forse.
Secret location.
È solo per pochi, fortunati.
Siamo esclusivi,
molto esclusivi. Se qualcuno è interessato e morbosamente curioso, magari se ci scrive a radiocontado@insibera.net gli spoileriamo qualcosa. Forse ci vogliono le credenziali giuste, una zappa in mano e tanta allegria. E concludiamo così la puntata di oggi. Grazie a tutti coloro e coloro che ci hanno ascoltato.
Vabbè, buon
presto.
Pomeriggio.
Rimanete su Radio Wombat.
Ciao.